Oggi esploriamo un tema che affonda le sue radici nella storia più antica dell'umanità, il lavoro degli animali. Dall'aratro alla ricerca di sostanze pericolose, dalla falconeria alla terapia assistita, gli animali hanno sempre svolto ruoli cruciali, aiutandoci in modi che spesso diamo per scontati, che li hanno resi alleati indispensabili in molti ambiti della nostra vita quotidiana. Ma quando è iniziata questa collaborazione tra essere umano e animale e come si è trasformata nel tempo? Per rispondere a queste domande vi porto indietro nel tempo in un viaggio nell'antica Mesopotamia fino poi ad arrivare ai giorni nostri, per scoprire come e perché gli animali continuano a essere per noi partner indispensabili. Sono Giulia Crivelli e da anni mi occupo per Radio 24 e per Il Sole 24 Ore di economia, e in particolare di economia della moda, del design e di pet economy. Il mondo dei pet non ha solo conquistato le borse di tutto il mondo, e a volte qualche borsetta, ma soprattutto la mia casa e il mio cuore. E così, anno dopo anno, la mia famiglia si è allargata. Oggi condivido casa, divano e soprattutto il mio tempo con Ari, Blu, Colette, Emma, Lea, Otto, Smilla, Susi e Verde, che puntata dopo puntata mi aiuteranno a scovare professionisti, associazioni e pet lover che ci racconteranno il loro rapporto speciale con un mondo, quello dei pet, quindi cani, gatti, conigli, criceti, pappagalli, tartarughe, topolini, ratti domestici e chi più ne ha più ne metta, in continua espansione.
Radio 24 presenta Animale a chi?
Per comprendere davvero l'importanza degli animali nel mondo del lavoro, dobbiamo fare un bel passo indietro nel tempo. L'uso degli animali per compiti specifici risale a oltre 10.000 anni fa. Nei primi insediamenti umani, in Mesopotamia e nell'antico Egitto, i bovini e gli asini venivano addomesticati per il lavoro nei campi e per il trasporto, trasformando il modo in cui le comunità gestivano il lavoro e le risorse. I cavalli, in particolare, sono stati un fattore chiave nel commercio, nelle guerre e nella crescita dei grandi imperi, con conseguenze sociali e culturali profonde. Nel corso del tempo, altri animali si sono aggiunti a questa lista di aiutanti essenziali: i cani, utilizzati per la guardia, la caccia e il lavoro al fianco dei pastori, o i colombi viaggiatori, fondamentali per comunicare messaggi strategici in tempo di guerra fino al XX secolo. Oggi gli animali ricoprono ruoli sempre più specifici e sofisticati. Pensiamo ai cani da ricerca e soccorso, che sono addestrati per trovare persone disperse in caso di disastri naturali o incidenti, o ancora ai cani poliziotto, capaci di rilevare sostanze stupefacenti o pericolose grazie al loro fiuto infallibile, e poi agli hero rats, i ratti giganti africani, addestrati a riconoscere l'odore degli esplosivi, in particolare le mine antiuomo, senza rischiare di farli detonare, grazie al loro peso ridotto e al fiuto acuto. O ancora, pensiamo ai delfini utilizzati dalle marine militari per individuare e recuperare oggetti in mare e mine subacquee. Infine ci sono i falchi, che vengono usati negli aeroporti per garantire la sicurezza aerea e, permettetemi di aggiungere, i gatti, che se hanno voglia, ovviamente, inseguono, non necessariamente per ucciderli, ma per allontanarli, i topi. Giovanni Paone è uno dei falconieri più noti in Italia per il suo lavoro di bird control negli aeroporti, in particolare presso l'aeroporto di Torino Caselle. I suoi falchi e altri rapaci sono addestrati a sorvolare le piste per spaventare e allontanare gli altri volatili, prevenendo pericolosi bird strikes che possono verificarsi durante il decollo o l'atterraggio degli aerei. Giovanni, grazie per essere con noi prima di tutto, e vorrei iniziare con una domanda di base: quali sono le specie di rapaci che più comunemente vengono addestrate per operare appunto nei pressi degli aeroporti?
Allora, grazie a voi di avermi contattato, è sempre un piacere cercare di far conoscere questa fantastica attività e cercare di divulgarla più possibile. Le specie più frequenti che utilizziamo negli aeroporti sono falco pellegrino, girsacri e ibridi, perché sono animali molto forti, quindi ci permettono di lavorare come si deve, ecco.
Certo. Senti, la falconeria però, insomma, lo sappiamo anche guardando l'arte antica, è una pratica molto antica, c'è questo rapporto tra gli uomini e appunto tutti i diversi tipi di rapaci. L'uso però, per esempio, in tempi più recenti come questo dell'aiuto negli aeroporti è abbastanza nuova. Quindi com'è nata questa pratica e quali sono i vantaggi rispetto ad altri metodi? Perché ovviamente il pericolo dei, appunto, gli stormi di uccelli che vanno incontro a un aereo con conseguenze a volte gravissime c'è sempre stato, quindi soluzioni forse si era già cercato di trovarne. Adesso questa però è forse la più innovativa.
Sì, diciamo che allora, è innovativa ma è molto vecchia, quindi dai tempi si pratica l'arte di cacciare con i rapaci. Da qui nasce esempio l'allontanamento nei vari siti aeroportuali. E diciamo che dall'87-88 sono nati i primi approcci lavorando negli aeroporti, e da lì a man mano si è evoluta, quindi le tecniche sono sempre quelle dell'allontanamento, quindi inseguire gli uccelli scacciandoli dall'aria, dalla pista, e man mano negli anni si è espansa anche negli hangar, sulle aerostazioni, perché è tutto fonte attrattiva, quindi tutte le fonti attrattive bisogna allontanarmi dall'area di volo.
Certo. Abbiamo detto arte antica, tu l'hai chiamata giustamente arte, non pratica. Qual è il processo però di addestramento di un falco, che è comunque un animale che ha un suo habitat e sue abitudini, quindi non è così, insomma, scontato che diventi l'alleato dell'uomo per proteggere gli aeroporti?
Certo, e da qui nasce la selezione, ti devi fidare anche dei migliori allevatori che c'è in Italia o all'estero per prendere le specie che hanno carattere proprio adatti per la caccia e per inserirle nelle aree aeroportuali, che non è sempre facile, perché in natura ok, ma nell'ambito aeroportuale ci sono le strutture, i cavi, il perimetro, c'è una serie di cose che impediscono a volte il volo. Quindi bisogna selezionare gli animali e da lì si fa la pratica, l'intimidazione giornaliera, ed è per sempre. Si cerca di prendere possesso dell'area in modo che tutti i predatori presentano, scacciano le specie che invadono, quindi gli stornelli, i gabbiani, i piccioni, i gabbiani comuni, tutto ciò che attraversa l'area è un pericolo.
Però appunto in un'ottica di rispetto reciproco e di rapporto che certo è utilitaristico da parte nostra, però penso che sia anche importante da parte vostra garantire il benessere fisico, forse anche quello mentale, per quanto si riesca a capire cosa pensa un falco. Quindi quali precauzioni prendete?
Sì, allora alla base c'è sempre un legame fortissimo che lega il falco al falconiere. Se non c'è questo legame l'animale se ne va. Quindi non è costrizione, è un legame che si crea col tempo, è fiducia e rispetto reciproco, è un dare avere, è una collaborazione, addirittura si diventa proprio un tutt'uno nell'andare a scacciare i volatili. C'è un'apertura mentale, c'è un benessere psicofisico che si fa durante tutta la gestione dell'addestramento, durante la fase della vita. A volte si porta anche in montagna a fargli proprio cambiare ossigenazione. Sì, che io poi amo i miei animali, quindi io per me ho 50 animali, ma sono 50 figli. Mm-hmm. Sono gelosissimo, guai chi li tocca, insomma, si crea davvero un rapporto forte, proprio forte.
Senti, tu hai detto all'inizio, insomma, è bene parlare di queste cose perché così magari persone si avvicinano a questa arte antica. Ecco, hai qualche aneddoto particolare da raccontarci? E poi appunto so che esistono anche dei centri dove si può imparare, non magari per andare a lavorare negli aeroporti, ma come dici tu, per andare a fare delle gite in montagna con il proprio falco.
Sì, allora si può andare, ma sempre rispettando le normative vigenti, perché non si può andare col falco dove vuoi, perché c'è invasione di territorio, quindi c'è il famoso mobbing da parte delle specie selvatiche, quindi bisogna stare attenti dove si va, previa autorizzazione e o conoscenza del territorio. Per quanto riguarda invece la formazione, noi stessi come Mondo Rapace abbiamo un centro di formazione dove cerchiamo spesso con laboratori da inserire il nostro organico. Poi adesso va anche di moda la giornata del falconiere col battesimo del guanto, quindi si regala anche il buono per Natale, per San Valentino, per far conoscere questi animali, dedicando delle giornate apposite alle persone che viene fatto il buono regalo. Però purtroppo, diciamo, non c'è gente che ha la scintilla negli occhi per dire è lo scopo della mia vita.
Certo.
Perché fare questo vuol dire dedicare la propria vita a fare questo. E a volte ti limita nell'andare in ferie, nell'andare in giro con gli amici in determinate occasioni.
Certo.
Però io non lo cambierei per nessuna cosa al mondo, ecco.
grazie mille a Giovanni Pavone, che è falconiere, orgogliosamente falconiere, appassionatamente falconiere potremmo dire, fondatore appunto di Mondo Rapaci, che ci ha raccontato questa antica arte, questa antica affinità tra gli esseri umani e i rapaci. Grazie Giovanni.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Passiamo ora a un altro ambito di lavoro degli animali, la pet therapy, una disciplina giovane che però affonda le sue radici nei benefici psicologici ed emotivi che gli animali portano all'uomo da sempre. Già nel XIX secolo, Florence Nightingale notava che i pazienti malati o anziani traevano beneficio dalla presenza di animali accanto a loro. Ma è stato solo nel 1961 che lo psicologo infantile Boris Levinson introdusse il termine terapia assistita con animali. Dopo aver scoperto casualmente come la presenza del suo cane Jingles in sala d'aspetto o in studio aiutasse i suoi piccoli pazienti a rilassarsi e a comunicare meglio. Tra le realtà in Italia più attive nel campo della pet therapy c'è l'associazione Frieda's Friends, che collabora, solo per fare alcuni esempi, con il reparto di pediatria del Fatebene Fratelli di Milano, con l'ospedale Cagranda di Neguarda, sempre qui a Milano, con gli ospedali civili di Brescia, con gli aeroporti di Linate e Malpensa. E oggi abbiamo il piacere di avere con noi Mario Colombo, che a questo punto possiamo quasi definire un amico di Animale a Chi, perché era già stato nostro ospite, è il presidente di Frieda's Friends Onlus e con lui vogliamo riscoprire, perché poi ogni volta che se ne parla ci sono anche delle novità, come la terapia assistita con animali, questo è il nome tecnico di pet therapy, riesce a portare un vero cambiamento nelle vite delle persone, perché offre supporto e sollievo in generale in momenti delicati. Ecco Mario, grazie per essere con noi. Com'è nata intanto l'idea appunto di Frieda's Friends Onlus e qual è la missione dichiarata dell'associazione?
Grazie a te, grazie a tutti gli amici, perché insomma parlare tra amici è sempre una cosa molto molto bella. Allora, Frieda's Friends è nata da una mia intuizione nel marzo del 2012, banalmente per un ragionamento molto semplice. Io sono sempre cresciuto circondato da animali da compagnia, mettiamola così, e ho sempre ricevuto tanta buona energia, quindi ho fatto un ragionamento molto semplice, dicevo che è quello di dire, vabbè, se danno tanta energia a persone tra virgolette normali e ben predisposte, potrebbero farlo anche con persone che magari hanno qualche problemino in più. Quindi mi sono informato sulla valenza scientifica di questa coterapia, come hai detto tu benissimo, cioè gli interventi assistiti con gli animali, ed essendo una valenza scientifica, dicevo, assolutamente riconosciuta, ho fondato Frieda's Friends Onlus, dove Frieda era il nome di uno dei miei cani, purtroppo devo dire era, perché Frieda ci ha lasciato qualche mese fa e quindi è una delle prime volte che parlo di Frieda senza la presenza di
purtroppo sì, vivono troppo poco.
Dopo 15 anni ha deciso che la sua missione era finita, mettiamola così, però mi ha dato veramente tanto, perché insomma ha contribuito a fare un grande cambio di vita per quel che mi riguarda e soprattutto ha contribuito a creare tanti progetti che, come dicevo, da 13 anni portiamo avanti. Qualcuno l'hai già annunciato tu, e assolutamente, guarda, ti dico proprio una cosa interessante che sembra sembra un numero inventato, ma non è così. Io ho fatto proprio due conti in questi 13 anni di progetti. Qualche giorno fa ho fatto due conti di quante persone sono state, diciamo così, trattate, curate, aiutate dai nostri progetti di Frida's Friends, e in 13 anni siamo arrivati a più di 700.000 persone. Quindi direi veramente numeri incredibili.
Frida ha di che essere orgogliosa, e poi insomma al nome le hai dato l'associazione il suo nome, quindi vivrà sempre con noi. Ecco, raccontaci un po', magari quelli che di recente vi hanno dato più soddisfazione tra questi progetti, e soprattutto Frida, ce lo hai detto, era un cane, però non è l'unico animale al quale si può chiedere aiuto per organizzare un progetto di pet therapy, e non è l'unico animale che usate voi da Frida's Friends.
Assolutamente sì. Allora, i progetti sono veramente tanti, e direi, va bene, ricordo due o tre giusto per diciamo così, per non essere lungo, però diciamo il progetto storico, perché insomma va ricordato, 10 anni di progetto. Penso che oggi in Italia non esiste un progetto in un ospedale, oltretutto, che prosegue praticamente ininterrottamente da 10 anni, quindi Cani in Corsia nella pediatria del Fate Bene Fratelli è veramente un progetto storico. 10 anni sono veramente tanti, e tantissime persone ci hanno conosciuto, ci hanno sostenuto. Ancora oggi riceviamo ringraziamenti e applausi dalle persone che ci hanno conosciuto, ma la cosa bella è che, essendo appunto un progetto storico, ormai c'è una sinergia talmente forte tra l'equipe Frida's Friends e l'equipe medico dell'ospedale che ci ospita, che siamo veramente, diciamo così, considerati dei paramedici, diciamola così, perché anche i medici, gli infermieri e tutti, quando sanno i giorni in cui siamo presenti, arrivano, salutano i cani, li chiamano per nome, c'è veramente un rapporto di armonia, e quindi questo assolutamente va ricordato. Ricorderei un altro progetto importantissimo che è stato fatto, direi forse in forma unica, perché siamo a conoscenza solamente del nostro progetto fatto in Italia, dedicato alle vittime del bullismo nel 2017. Direi che forse siamo stati i primi e gli unici a dedicarci a questa, che sembrava veramente una piaga sociale incredibile. E oggi la novità, insomma, vorrei dire, perché anche qua merita veramente di essere sottolineato, è un progetto che abbiamo iniziato proprio quest'anno, diciamo così, un po' sottotono, perché ricercavamo il budget e non riuscivamo a trovarlo, ma purtroppo devo dire che è un'utenza più che un progetto che sta veramente dilagando, che sono la DCA, quindi
disturbi del comportamento alimentare. Certo,
10 anni fa, essendo anche presenti in casa pediatrica, quindi nelle pediatrie magari vedevi 1, 2, 3 bambini all'anno, ma oltretutto con un'età verso la maggiore età, quindi dai 15 ai 16 anni, così, oggi hanno creato un reparto dedicato a loro, perché veramente è diventata una nuova urgenza, mettiamola così. E soprattutto la cosa drammatica è che si è abbassata tantissimo l'età, quindi trovi bambini e bambine di 8 anni, 9 anni, 10 anni, quindi questa è veramente una cosa importante da sottolineare.
E approfitto, visto che appunto sono problemi che poi toccano, certo, come dicevi tu, purtroppo le persone direttamente che incappano in questo incidente di vita, diciamo così, ma ci sono anche tutte le loro famiglie, quindi approfitto appunto per, tu dici, abbiamo, tutte le associazioni hanno sempre problemi di budget, però ecco, lanciamo un appello, perché questi sono veramente progetti, cioè è una piaga, come dicevi tu, che cresce, ma soprattutto c'è l'efficacia, no, che state già vedendo di questa nuova, relativamente nuova applicazione della pet therapy ai disturbi del comportamento alimentare.
Sì, effettivamente è proprio così, hai detto bene, sviscerando quelle che sono forse due punti cardine. Innanzitutto siamo di supporto in modo, oserei dire, indiretto anche per le famiglie, che spesso si trovano a dover affrontare un problema del quotidiano a cui non sono assolutamente preparati, e forse vedendo quello che noi facciamo con i loro piccoli, con i loro bambini, e vedendo soprattutto la gioia e la serenità che riusciamo a portare, diamo un attimo di respiro, un attimo di tregua a tutto quello che è il loro rimuginio mentale. Quindi assolutamente sì, siamo di sollievo anche per i genitori. Un'altra cosa importante è che questi bambini purtroppo sono ricoverati per mesi, perché non è una cosa semplice da risolvere, è una malattia psicofisica, quindi quando c'è di mezzo la mente le cose sono sempre molto più lunghe e quindi si instaurano veramente dei legami, direi, molto forti sia con l'utente in modo diretto, logicamente per le attività che fanno con l'equipe Freedom Friends, ma sia anche con i genitori.
Certo.
E la seconda cosa importante che giustamente tu hai anticipato, sì, serve sostegno per queste attività, perché essendo una onlus tutto quello che abbiamo fatto in questi 13 anni è sostenuto dal privato, e proprio qua io ho un po', mettiamola così, il dente avvelenato, però non voglio far polemica, ma è giusto dire le cose come stanno, ho un po' il dente avvelenato con il Comune di Milano e soprattutto con la Regione Lombardia, perché sono, mi conoscono, sanno chi siamo, perché logicamente Freedom Friends è registrata a Regione Lombardia, tutti i professionisti, quindi i coadiutori che lavorano con Freedom Friends sono registrati in Regione Lombardia e io sono anni che chiedo un aiuto economico per poter sostenere quello che faccio da 13 anni, ma soprattutto per poter ampliare quello che faccio, e purtroppo
è difficile, che tra l'altro, no, in un momento in cui lo sappiamo, cioè, poi al di là anche qui delle polemiche, trovare fondi per la sanità è difficile, ma questo non perché non ci siano meno emergenze, anzi ce ne sono di più, quindi queste partnership pubblico-privato sono importanti da coltivare. Senti, lanciamo anche qua un appello. L'ultima cosa che volevo chiederti è progetti futuri, oltre a questo che è abbastanza recente, che veramente spero, insomma, cresca, questo dell'aiuto a chi soffre dei disturbi del comportamento alimentare. Beh, ne avrete tante di idee, poi certo realizzarle è sempre più complicato, però appunto tra i progetti futuri che cosa ci puoi raccontare?
Tra i progetti futuri che arriveranno nel 2025, perché stiamo definendo il solito problema budget, però siamo a buon punto, quindi posso dire con certezza che nel 2025 partiranno due progetti, direi, importanti e forse ancora una volta unici. Quindi il primo progetto è rivolto a un centro di disagio per disturbo dalle dipendenze, quindi dalle dipendenze di alcol, gioco, droghe, eccetera eccetera, quindi un'utenza ancora una volta molto molto particolare, spesso dimenticata. E il secondo progetto è un'alta pediatria che ci vede coinvolta sempre nell'ospedale di Milano, rivolta a bambini con gravi problemi neurologici. Quindi due utenze veramente molto molto complesse e direi due progetti veramente molto molto importanti che ci vedranno ancora una volta in prima linea nel 2025.
Grazie infinite Mario Colombo, presidente di Freedom Friends Onlus, buon lavoro e magari, non lo so, ci sentiamo e vediamo se nel mio piccolo posso fare qualcosa con voi. Grazie ancora Mario.
Grazie mille a te, grazie mille a tutti voi, è sempre bello essere tra amici, quando volete io sono il primo a sostenere che fare rete nel sociale è fondamentale.
Certo, grazie Mario.
Grazie, un abbraccio.
Abbiamo scoperto i tanti modi in cui gli animali lavorano per noi o con noi, come i falchi negli aeroporti o la pet therapy, mostrando quanto la collaborazione tra specie diverse possa migliorare le nostre vite. Questi legami, costruiti per il nostro benessere e la nostra sicurezza, ci insegnano la forza della fiducia reciproca e della responsabilità. Ogni volta che un animale compie un lavoro per noi, ci dona tutta la sua dedizione. E sta a noi ricambiare quel dono con rispetto e cura. Grazie a Giovanni Paone di Mondo Rapaci e a Mario Colombo di Freedom Friends Onlus, che ci hanno guidato alla scoperta del mondo degli, tra virgolette, animali lavoratori, con questa puntata concludiamo la terza edizione di Animale a chi? Ma è solo un arrivederci. Abbiamo ancora tante storie da raccontare, non vediamo l'ora di tornare a esplorare insieme a voi l'affascinante mondo degli animali d'affezione e non solo.
Supported by
Purina, da 130 anni qualità e innovazione per il benessere dei pet.
Animale a chi? Di Giulia Crivelli, autrice Miriam Carbone, producer Riccardo Poli e Pierluca Puzzanghera, coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.